Dante è salito nel terzo cielo, il cielo di Venere, e presenta questo pianeta riferendo il mito pagano di Venere che nasce a Cipro, a cui i pagani dedicavano sacrifici e onori non solo a lei, ma anche alla madre Dione e al figlio Cupido. Riferimento anche al mito di Didone che si innamora di Enea perché colpita dalla freccia di Cupido. Tutto questo riferimento alla mitologia classica non è solo un omaggio alla mitologia che raffigura in qualche modo anche una verità, quella dell'influsso di Venere, del pianeta Venere, all'amore che nasce sotto l'influsso di Venere è portato di più degli altri, insomma, ad amare ovviamente gli esseri umani e poi da quello giungere ad amare anche Dio. Non è solo questo, ma è anche un superamento perché in questi versi denuncia l'errore e il pericolo del paganesimo, cioè di queste errate credenze. Il riferimento a Didone riprende un esempio che abbiamo, un personaggio che abbiamo incontrato nel canto dell'inferno, legato all'amore sensuale, all'amore folle. E quindi anche questa presentazione dell'amore come un fenomeno quasi magico, direi che riporta il discorso al canto dell'inferno, al quinto canto dell'inferno, con l'amore quasi come una potenza magica dalla quale non ci si può sottrarre, come credevano nei pagani a proposito, appunto, per esempio, delle frecce di Cupido. Dante non si accorge di salire nel pianeta di Venere dal movimento della salita, ma dal fatto che vede più bella la sua donna. Nella luce del pianeta, Dante vede delle luci che si muovono in giro, in tondo, come danzando, le vede poi che si avvicinano a lui, a loro, anzi, si avvicinano velocissime. Per rendere l'idea di questa nuova situazione, si avvale di tre esempi tratti dall'esperienza quotidiana. Come si vedono le faville in una fiamma, come si sentono delle voci in un coro in cui una voce si afferma e l'altra si alza e si abbassa, così vede queste luci nella luce di Venere e sente cantare Osanna. Il terzo esempio riguarda la velocità con cui queste anime si indirizzano verso di loro. Sono talmente veloci che i venti più veloci in assoluto che potrebbero provenire da una nube fredda, al confronto sembrerebbero ostacolati e lenti. Un'anima si avvicina e parla da sola, proponendosi di soddisfare qualsiasi desiderio, perché tutti sono pronti a piacere a Dante perché gioisca grazie a loro. Spiega la condizione comune, e cioè essi girano, ruotano con lo stesso ritmo e con lo stesso desiderio del coro dei principati celesti, quei principati ai quali Dante aveva indirizzato una delle sue poesie del tempo giovanile, scritta nel Convivio: voi che intendendo il terzo ciel muovete, voi che date il movimento al terzo cielo col solo atto del vostro intelletto. Tutte queste parole sono intessute di grande gioia, di grande amore, di grande affetto e dimostrano la conoscenza che quest'anima ha di Dante, una conoscenza personale. Prima di rivolgersi all'anima, Dante chiede l'autorizzazione, il permesso a Beatrice, guardandola negli occhi, e solo con lo sguardo capisce che può parlargli. L'espressione che Dante rivolge all'anima è: Dè, chi siete? La richiesta è proprio breve, ma formulata con grande affetto. Affetto che l'anima Comprende? Tant'è vero che si riempie di allegrezza ancora più grande di quanta ne avesse prima, con questo sorriso che Dante non vede perché è quasi espresso attraverso la luce, attraverso un bagliore. Le fattezze umane sono quasi scomparse, avvolte dalla luce. Infatti lo dirà: io sono fasciato dalla luce come fosse un bozzolo avvolto dalla seta. Ecco, comunque si intuisce questa gioia e l'anima gli risponde di essere morto precocemente e di non aver potuto fare tutto quel bene che avrebbe desiderato. Gli rivela di essere stato suo caro amico, dice: assai mi amasti e ne avesti ben donde, e se fosse vissuto più a lungo gli avrebbe dimostrato l'affetto, l'amore, l'amicizia molto di più. Avrebbe potuto essere il re della Provenza, del regno di Napoli, del regno di Ungheria e anche della bella Trinacria della Sicilia, se gli Angioini non si fossero comportati così male da essere scacciati con la famosa rivolta dei Vespri siciliani. Tutto questo viene riferito con grande precisione geografica, con una precisazione scientifica anche relativa al vento di Scirocco, che non proviene dal Titano Tifeo, ma dallo zolfo che si trova nelle viscere della terra. La cacciata degli Angioini dalla Sicilia suggerisce a Carlo Martello un consiglio verso il fratello Roberto d'Angiò, che attualmente governa il regno di Napoli, affinché rifugga dall'ingorda grettezza dei catalani che offendono i sudditi, i quali poi si potrebbero appunto ribellare a questa avidità di chi cerca solo di accumulare tesori. È molto bello lo scambio d'affetto, di gioia, di sentimento proprio amoroso che Dante riesce a trasmettere nei versi seguenti. La gioia che io provo nel sentire che tu sei qui nel paradiso e mi spieghi queste cose è aumentata dal fatto che io so con certezza che tu senti la mia gioia. Quindi c'è davvero questo scambio di gioia, di felicità, di allegria quasi, tra queste due persone che sono in piena sintonia di affetto. Una frase però di Carlo Martello suscita un dubbio. Parlando del fratello, Carlo dice che ha un'indole avara pur discendendo da un padre generoso. Questa precisazione fa nascere a Dante un dubbio sulla ereditarietà, come può essere amaro chi nasce da un dolce seme. E cioè come da un padre generoso possa nascere un figlio di indole opposta. La risposta di Carlo Martello è molto elaborata e richiede un'inversione di prospettiva. E infatti, nei primi versi gli dice: se io potrò mostrarti una verità, a quello che tu mi domandi terrai l'occhio volto in avanti, quell'occhio che ora invece ce l'hai girato, quindi tu ora dai le spalle alla verità. Questo in altre parole significa che gli mostra un'altra prospettiva del problema. La prospettiva non è quella da padre a figlio, ma gli influssi stellari, gli influssi dei cieli. È da lì che nascono le varie caratteristiche, le varie predisposizioni, non dall'ereditarietà, chiamiamola di sangue. Il discorso quindi richiede una dimensione più ampia, una risposta più generale. Dio, sommo bene, che dà movimento e felicità ai cieli, infonde in questi cieli una potenza attiva che si esercita nei corpi inferiori. E la provvidenza non provvede solo alla sostanza delle cose, alle nature, ma provvede anche a dare la possibilità di svilupparsi perfettamente, la cosiddetta salvezza. E perciò tutte le influenze che provengono dai cieli operano con la sicurezza con cui un arco scaglia la freccia, con un fine provvidenziale di ordine e di armonia. E se questo non fosse, l'influenza, per esempio, del cielo di Venere nel quale tu cammini, dice Carlo Martello, produrrebbe sì i suoi effetti, ma sarebbero rovinosi, cosa che non può essere a meno che le intelligenze che producono questi influssi non fossero imperfetti, come imperfetto è Dio che li ha prodotti, li ha creati. Cosa che dice forse devo ancora spiegarti, e lui e Dante risponde: no, non ho bisogno che tu mi chiarisca questa cosa. Il significato qual è? Se Dio è perfetto e vuole il bene dell'uomo, inserisce nei corpi celesti quegli influssi che porteranno l'uomo alla felicità. Quindi questi influssi in sé sono positivi. Seconda argomentazione. La cosa peggiore per l'essere umano sulla Terra sarebbe quella di non essere cittadino. E Dante concorda in questo. Può vivere l'uomo in una società senza una diversità di mansioni, di uffici, di incarichi? No, dice Carlo Martello, se Aristotele nella sua Etica e Politica scrive giustamente. E infatti Aristotele credeva nella necessità di una organica differenziazione di compiti tra i vari uomini. Allora è necessario che i vari uffici abbiano radici, cioè cause diverse, e tali radici sono le varie influenze celesti. Ecco perché uno nasce Solone, un altro Serse, un altro Melchisedec, un altro Dedalo. I cieli imprimono la loro influenza sugli uomini come un suggello sulla cera, ma i cieli non distinguono l'uno dall'altro stello, non distinguono le varie famiglie. Quindi avviene che Esaù nasca da Giacobbe, e Quirino viene da un padre così vile che si dovette attribuire la sua paternità a Marte stesso. Insomma, la natura dei figli seguirebbe sempre la stessa via dei padri se non prevalesse l'opera della provvidenza mediante la virtù delle stelle. Ora dice: quello che prima era dietro di te, ora è davanti. Ma per darti la prova che mi piace parlare con te, voglio donarti questo corollario. Sempre la natura, se trova circostanze esterne discordi da sé, riesce male, come accade di ogni seme che sia posto fuori dal terreno adatto. Il discorso di Carlo Martello termina con un invito agli uomini a rispettare le inclinazioni, l'indole, le caratteristiche anche psicologiche dei singoli nel momento in cui si devono indirizzare verso certi compiti, in particolare quelli legati al potere.